Oggi parliamo di content creation, eh? Per i boomeroni come me, rimanete lì perché vi spieghiamo che cos'è e lo facciamo con Martina Socrate. Arriviamo.
Ciao.
Signori, benvenuti a una nuova puntata di Spigola. Io sono Andrea Tuzio, Spigola è un podcast di Collateral. Oggi, come vi dicevo, parliamo di content creation, ma non soltanto. Spigola è un podcast che parla di creatività contemporanea. Chi più dei content creator ci può aprire un mondo per noi boomeroni come il sottoscritto? Ciao Martina.
Ciao a tutti.
Benvenuta. Prima di tutto grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Come dicevo, allora, di fronte hai un boomerone di 40 anni a cui devi un pochino in quest'oretta di chiacchierata provare a spiegare un po' di cose. Ci proviamo?
Ovvio, certo.
Ok, benissimo. Lei Vai. È più preparata di tutti, chiaramente, in questa stanza. Allora, però partiamo da una roba.
Vai.
Come stai? Come va? Come va la vita?
Allora, bene, sono sempre in giro. Di solito quando incontro qualcuno che mi conosce mi dice: ma domani dove vai? C'è da per scontato che io sia da qualche okay. altra parte. E mi sento molto contenta, molto fortunata, molto impegnata. Sono felice.
Ma che bello.
Tu sei felice?
Ah, questa è una bella domanda. Allora, io combatto per essere felice.
Bravo, è una scelta essere felice.
Cioè, la rincorro più che altro. E lo sanno, e lo sa la mia psicologa, i 70 euro che verso ogni settimana. Ma tra le tante bio che ho letto, sì, ce n'è una che risale al 2020, che mi ha incuriosito e divertito, te la leggo. 22 anni, un particolare... Ma ovviamente sei cresciuta. 22 anni, un particolare amore per la maglietta a righe. Per chi non ci stesse guardando, io ho una maglietta a righe.
Apposta l'ha messa.
L'ho messa apposta, voglio far stare bene i nostri ospiti. Quante ne hai nell'armadio?
Allora, ci pensavo ieri e penso di averne almeno 10. Tu dirai, cioè, come 10? Cambia la riga, cioè alto contrasto, basso contrasto, colore diverso, grandezza della riga, manica corta, manica lunga, tre quarti. Cioè, secondo me la maglia a righe è proprio quella cosa che puoi mettere sempre, perché non è sciatta ma non è neanche troppo elegante. Via di mezzo perfetta, infatti tu oggi...
Vedi? Me la sono portata a casa, riga. Allora, ma quando è nata la passione per le magliette a righe? No, poi facciamo anche altri discorsi, però insomma...
Allora, da quando ero piccola, mi ricordo proprio, litigavo già con mia mamma per come vestirmi, perché mi preparavo i vestiti per andare all'asilo.
E tu non eri d'accordo?
No,
già
io...
all'asilo rompevi.
Sì, sì, sì.
Bene,
è di là, poi se vuoi puoi chiederglielo.
Beh, sì, glielo chiederemo.
Litigavo proprio con lei. Ho sempre avuto un senso per quello che mi metteva. Cioè, senso
ci
dello
sta.
Stile, verrebbe da chiamare.
No,
cioè,
ci
proprio ero cosciente di quello che avevo addosso e volevo che mi piacesse.
Giusto.
E anche da piccola le righe mi piacevano tantissimo. Ricordo che avevo questi pantaloni a palazzo, tutti a righe colorati. Ed erano i miei patroni preferiti. Vabbè, non lo so, una roba un po' così.
Vabbè, ma cioè, le cose che ci piacciono non necessariamente devono avere una spiegazione.
Esatto.
Allora, ad ogni modo però sappiamo che sei appassionata di recitazione.
Mm-hmm.
Che hai frequentato, frequenti la facoltà di mediazione linguistica.
Sì.
Ma prima di tutto, come dicevo, sei una content creator.
Esatto.
A questo proposito, raccontaci come tutto è iniziato.
Allora, mi fa sempre ridere dire questa cosa perché è super cliché, ma io non ho cercato questo lavoro. Cioè, io ho iniziato a fare video su TikTok quando ancora era Musical.ly,
sì,
che
certo.
È diventato TikTok nel 2019, se non sbaglio. E nel 2016 ho scaricato questa applicazione durante l'estate, perché andavo ancora al liceo, quindi durante i mesi scolastici non pubblicavo perché studiavo, ero impegnata. Nei mesi estivi invece riscaricavo puntualmente TikTok e dicevo, vabbè, proviamo a fare qualche video. Mettevo lì, li facevo, ma saltuariamente. Poi cosa succede? Nel 2019 io mi lascio col mio ex Superstory, che eravamo stati insieme un sacco, quindi periodo difficile.
Capisco.
E dico, vabbè, cioè, cerchiamo di fare qualcosa con questa ansia, con questa tristezza che ho, distraiamoci, facciamo altro. E l'unica cosa che mi faceva stare bene in quel periodo era fare video, perché io a quel tempo facevo lip sync.
Ok.
Spieghiamo che cos'è.
Grazie per i boomeracci, no, no boomeroni come me.
Allora, praticamente la mia tipologia di video consisteva nel scegliere delle tracce, principalmente comedy, insomma comiche, leggere, eccetera, Quindi io avevo questo audio e dovevo ridoppiarlo con la mia faccia, cioè facevo esattamente il contrario di quello che fa il doppiatore. Il doppiatore ha la faccia dell'attore, ci deve mettere sopra la voce, io avevo la voce, dovevo metterci la faccia. E a me faceva benissimo fare questi video, quindi li postavo, mi mettevo lì tutti i giorni perché era la mia terapia in quel momento.
Ti divertiva?
Tantissimo, cioè mi svuotava proprio la testa. Chiaro. E non lo so, la gente probabilmente ha percepito che a me piaceva così tanto e mi divertivo tantissimo a fare quei video, e quindi poi hanno iniziato ad apprezzarlo e da lì è cresciuta piano piano la community.
Ha empatizzato con te?
Sì, senza sapere che era un periodo tremendo.
Certo.
Però appunto, cioè, mi proprio così, se non mi fossi mai lasciata probabilmente non... Cioè, vedi la vita.
Esatto.
Che pazza.
Succede che non tutto succede, anzi, spesso tutto succede per un motivo.
Esatto.
Allora, hai parlato di tua mamma, che è di là, l'abbiamo conosciuta, le abbiamo anche offerto delle ottime sfogliatelle che Martina non ha mangiato perché non può.
No, io sono intollerante al glutine, purtroppo, quindi ho guardato gli altri mangiare, come succede sempre.
Povera Stella. I tuoi genitori hanno subito compreso che cosa stavi facendo o sono stati scettici? Com'è andata?
No, loro da subito, devo dire che sono sempre stati molto aperti nei confronti anche di questi nuovi lavori, perché alla fine è un lavoro super nuovo.
Certo.
E anzi, quando ho iniziato proprio a lavorare, perché ti spiego, io ho fatto insomma questi video, la community è cresciuta ed era il 2019.
Okay.
Alla fine del 2019, mi ricordo era novembre-dicembre, quindi ci stavamo addentrando nel 2020, mi iniziano a contattare delle agenzie che sono interessate, insomma, a seguire il mio profilo, eccetera. Io appunto entro in questa agenzia e inizio a lavorare, cioè questa agenzia mi passa dei lavori e allora lì è diventata una cosa seria. E io non avendo mai lavorato in vita mia prima di allora, non dico che lo prendevo come gioco, però non avevo la testa che invece ho adesso per lavorare, e quella testa me l'hanno data i miei genitori, cioè loro proprio mi dicevano: Marti, hai in mano una cosa meravigliosa, il lavoro è una cosa seria. Cioè proprio la frase che mi ripete sempre mio papà è: il lavoro è una cosa seria,
perché è la verità, bravo.
Esatto. E quindi mi dice: hai questa cosa, se lo vuoi fare bene, se non lo vuoi fare esci, però un piede dentro, un piede fuori no, perché io ero ancora piccolina, cioè certo. Dicevo: io mi diverto a fare sta cosa, non c'ho voglia di farla diventare una roba troppo seria. Cioè, guardando indietro, ero proprio una cucciola piccolissima.
Ma ci sta, ma è normale, credo che all'inizio, soprattutto a quell'età,
esatto.
Ci sta che uno ha voglia, no?
Pensavo al fidanzatino, uscire con gli amici.
È uno sfogo, diventa uno sfogo, un divertimento. E invece no.
E loro mi hanno aiutato, capito? Cioè, loro proprio mi hanno aiutato ad entrare nel mood. Lavoro, devi tenerti questa cosa con i denti. Ma non perché volevano a tutti i costi che io facessi questo. Cioè, loro, ovviamente, prima di spronarmi in questo senso, mi hanno chiesto: ma a te piace quello che stai facendo? E io Corretto. Dicevo di sì, e loro dicevano: ok, allora teniamocela bene questa roba, no? Ovviamente sempre in modo non troppo invadente. Percepivo che loro ci tenevano che io non mi pentissi in futuro, e quindi mi hanno messo nel mindset lavoro, e adesso appunto, lavorando tanto, meno male che ho questo mindset, perché sennò non ci starei mai dietro.
Immagino. Ma poi per fortuna, quando si riesce ad unire passione, divertimento e lavoro, si è la persona più fortunata, si è una delle persone più fortunate del mondo.
Esatto.
Allora, all'inizio hai avuto delle personalità alle quali ti sei ispirata, e invece magari oggi, no, hai fatto il parallelismo, che oggi è un po' diverso.
Sì.
Sono cambiati i tuoi punti di riferimento? Se ci sono stati, saranno gli stessi?
Allora, all'inizio, proprio quando io ti dicevo che durante l'estate pubblicavo video, la mia ispirazione numero uno era questa TikToker, vive in Inghilterra se non sbaglio, quindi guardavo i suoi video, lei si chiama Amelia Gething, e mi divertivo un sacco e dicevo: Madonna, io l'amo, mi fa distrarre tantissimo, mi diverte tantissimo. Ma... E poi qualcosa è scattato e ho detto: ma magari mi diverto anch'io a fare gli stessi video, no? Quindi da lì io ho iniziato a farli in modo saltuario all'inizio. Poi quando appunto ho avuto questo momento difficile, mi sono ricordata che lei mi faceva stare bene, mi faceva stare bene guardare i suoi video, e mi divertivo a fare gli stessi video, non copiandola ma provando a dare la mia interpretazione allo stesso audio che aveva usato lei. E quindi ho iniziato, e lei è stata proprio la mia prima fonte di ispirazione. Infatti io le voglio tantissimo bene. Non ci conosciamo, Amelia, però io ti amo.
La salutiamo
tanto. Esatto.
Grande, grazie.
E adesso invece non ho un punto di riferimento preciso per il quale dico: ok, mi ispiro a lui, lei, per fare questo tipo di video. Mi faccio molto influenzare da tutto quello che vedo su internet, cioè magari dallo youtuber che fa un taglio particolare, dico: vorrei usarlo anche per un mio video, oppure che ne so, vedo un post su Instagram dove consigliano di andare a vedere un dato luogo, allora mi faccio ispirare. Adesso è un po' un calderone, cioè mi sento molto ricettiva e cerco di costruire costruire quello che è il mio stile ogni giorno, ovviamente anche crescendo, perché mi stufo anche in fretta. Adesso sto cercando di capire il nuovo format che voglio avere l'anno prossimo.
Vedi, questo, poi ci arriveremo verso la fine.
Esatto.
Il social media che prediligi, sì, no, è dove hai una fanbase più, insomma, importante, sicuramente TikTok,
sì,
come hai detto tu.
Sì.
Cosa hai trovato in questa piattaforma che magari nelle altre non hai trovato? Spiegalo a me quarantenne, grazie, che su TikTok non c'è.
Allora, TikTok è proprio quella cosa diversa, cioè è proprio quella cosa, a parte che è un'esperienza estremamente immersiva e loro hanno voluto che fosse estremamente immersiva.
Sì,
perché
mi verrebbe da dire anche un po' troppo, nel senso che ti perdi,
certo,
proprio.
Ma okay, sai perché? Perché cioè, è proprio un fatto di, cioè lo schermo quando tu apri TikTok è totalmente preso dal video, quindi tu proprio sei dentro al video, è verticale, cioè...
L'hanno pensato bene.
L'hanno pensato bene, ragazzi, complimenti.
Sì.
Vabbè, io ho scelto quella perché mi portava un tipo di contenuto che sugli altri social non avevo mai trovato. Anzi, ti dico, l'avevo trovato quando c'era ancora Vine.
Ok,
poi
certo,
hanno,
come no,
chiuso Vine, sì, e io ho pensato di aver pianto perché passavo la mia giornata a guardare quei video di 4 secondi in loop, ma c'era la mia vita. Quando l'hanno chiuso ho detto no, non è possibile, cioè non nascerà mai niente di così figo. E poi è arrivato TikTok, che adesso si sta evolvendo ed è molto più di Vine, dà molte più opportunità ai creator,
certo,
ovviamente, rispetto anche. Quindi io ho prediletto TikTok perché mi dava un qualcosa che gli altri social non mi davano, cioè era molto fast, era molto proprio veloce a livello di trend, potevi esprimerti in tanti modi, cioè c'era lip sync, c'era chi faceva comedy con la propria voce, c'era chi portava viaggi, ma era tutto molto fresco, cioè c'era bisogno secondo me di questa freschezza perché io adoro Instagram ed è il social che ho da più tempo in assoluto probabilmente, però insomma era diventato troppo foto, troppo patinato, mentre su TikTok c'è sempre stata quella cosa di ti
è
dico
più
veramente
immediato?
È più
immediato TikTok?
Per me sì, per me è stato così, cioè proprio più, cioè mi sono riconosciuta tanto in quel social con la mia generazione e quindi insomma è nato un po', cioè la mia unione con questa app è nata da un bisogno perché mi dava ciò di cui,
certo,
avevo bisogno, quindi lo svago, la possibilità di esprimermi con gli audio eccetera, e poi proprio anche una fruizione che nessun altro social mi dava, ma tutt'oggi io
sì,
quello
sì,
che
sì,
trovo su TikTok dico
non c'è da altre parti.
Esatto.
Allora qui la domanda è un po' particolare, nel senso, come hai trovato la tua cifra stilistica? Perché ogni content creator ha un suo modo di fare le cose.
Certo.
L'ironia che ritroviamo nei tuoi video, cioè era una roba tua già da prima oppure l'hai sviluppata durante quello che facevi?
Allora,
quello che fai in realtà.
Sì, sì. Allora, prima giocavo molto di più con l'ironia rispetto ad adesso, però io non mi... A parte che secondo me l'ironia e proprio la comicità sono delle cose estremamente personali.
Chiaro.
Io non ritengo di far ridere, però cioè faccio ridere le persone particolarmente vicine a me, tipo i miei amici, a volte faccio delle facce strane e mi dicono madonna mi fa morire pure, cose così, quindi non è apertamente io che voglio far ridere tipo alcuni miei colleghi che fanno proprio ridere.
Chiaro,
cioè basta
chiaro,
che dicono mezza parola e fanno ridere. Io diciamo che mi prendo molto in giro e questa mia, a me piace chiamarla più leggerezza che ironia,
sì, un'autoironia,
sì,
molto,
esatto,
leggera, ti prendi un po' in giro, ci sta.
E questo succedeva sia quando facevo lip sync, appunto, quindi le scene divertenti su TikTok, che adesso su Instagram nelle mie storie,
okay,
tipo autoironia nel senso che magari io mi sveglio al mattino, non ho assolutamente problemi a farmi vedere coi capelli sparati e avermi il latte mentre racconto che ho sognato di io che ero incinta di,
certo,
un armadillo, cioè robe del genere, quindi la gente lì, cioè lì, vedi che ti fa un po' ridere, però
ma
non,
certo,
è che sto,
ma non
facendo,
lo fa, certo,
capito?
Non lo fai con l'intenzione di far ridere come farebbe,
no,
un comico. Qui,
esatto,
abbiamo avuto un bravissimo comico, Saverio Raimondo, è uno stand up comedian, quindi,
certo,
uno che sale sul palco e fa ridere, e quella è una roba,
esatto,
tu lo fai con la tua personalità,
esatto, oppure tipo non mi faccio problemi a fare video mentre sono sul gabinetto, cioè non è che mi riprendo, però tipo se sono così dietro c'è lo sciacquone, cioè tutti stanno sul gabinetto mentre stanno su Instagram, capito?
È la verità,
io però lo faccio vedere e cioè la community apprezza molto e
assolutamente
ti fa sorridere, più che ridere sorridere,
sorridere,
quindi
sorridere.
Per questo dico leggerezza più che ironia, poi ovviamente c'è anche l'ironia perché a volte faccio proprio la scema.
Ma ci sta, ma meno male, ma meno male, devi fare, io soprattutto faccio lo scemo, anche non ho bisogno di usare TikTok o Instagram, lo faccio anche qua continuamente. Non ridete voi in questa stanza.
No.
Nel senso, dite, è vero che faccio lo scemo? Sì, vabbè. Allora, come dicevamo, no, a rendere TikTok il social media di riferimento è stata la sua capacità di ridefinire un pochino il significato di intrattenimento attraverso la condivisione, no? Di video brevi, forte impatto visivo, immediatezza, linguaggio immediato. Noi come agenzia creativa, Collateral è un'agenzia creativa, sappiamo bene quanto sia difficile racchiudere un racconto, una narrativa particolare all'interno di un video.
Certo.
Che dura meno di un minuto spesso. Solitamente tu, mm-hmm, quanto tempo impieghi per realizzarne uno? Cioè, dietro quanto lavoro c'è? Vai a braccio, che fai? Scrivi?
Allora, per quanto riguarda la nascita proprio del video, io mi faccio un plan. Cioè, praticamente io adesso che siamo a fine marzo, sì, ho già pronto tutto aprile, per dire.
Ma davvero?
Sì, con le idee.
C'è tutto il calendario?
Sì, certo, perché sennò io non riesco. Quindi parte da questo, quindi io dedico del tempo proprio all'organizzazione, alla pianificazione dei contenuti. Certo. Che giorno mettere un certo contenuto, perché magari è domenica, quindi spingi di più, oppure magari è la giornata del cane, quindi lo metto durante, certo, la giornata del cane.
Piano editoriale.
Bravo, bravo, esatto, si chiama piano, certo, editoriale. E poi cerco di spalmare molto anche la tipologia di contenuti, quindi c'è proprio, nel senso, magari non metto quattro video travel uno dopo l'altro, magari metto travel, poi video che fa un po' ridere, video curiosità, e poi ne metto un altro travel, così, okay, accontento tutti. Quindi, certo, c'è prima di tutto uno studio di questo tipo, quindi c'è del tempo dedicato a questo. Poi ovviamente adesso io faccio video dove principalmente faccio delle avventure, io le chiamo,
sì,
così. C'è il video, mi prende tempo in base all'avventura che devo fare.
La pianificazione di quello che,
esatto,
devi fare.
Esatto, nel, okay, senso, proprio magari ci sono video che mi portano via 10 minuti perché mi basta venire a Milano e cioè quella roba lì, 10 minuti no, però tipo magari un'ora, e video in cui invece mi parte la giornata perché devo prendere e andare il treno in ritardo, un casino così. Poi quando sono sul posto a girare il video che devo girare, io mi sono già fatta il film del video, yeah, cioè io mi sono già scritta, l'unica roba che mi scrivo sono, è l'intro, cioè, okay, l'aggancio iniziale, perché secondo me è la cosa più importante, e quindi quella me la scrivo, arrivo sul posto, inizio a fare le mie riprese che io mi sono già immaginata, quindi è tutto molto più veloce. Io cerco di fare le robe sempre velocemente, ma cioè cerco di arrivare già con un'idea per fare velocemente, non perché ho fretta, ma perché mi piace non perdere tempo, quindi dico meglio che mi immagino tutto prima, sono più contenta perché ho più tempo per fare altro, e poi non lo so, è meglio per me fare le robe fast.
Ok, a me piace la roba che hai detto, non mi piace perdere tempo.
No, esatto.
Quanti anni hai?
24.
Ok, a 24 anni una ragazza dice no, perché a me non piace perdere tempo. Io a 24 anni volevo solo perdere tempo, e si vede gli effetti.
No, non ci piace perdere tempo, quindi dipende da quello. Mentre vado totalmente a braccio quando faccio voice over.
Ok.
Cioè io lì monto il mio video, perché li monto io, monto il mio video, e a seconda di quello che vedo io faccio il voice over, e mi piace perché imprimo nell'audio la sorpresa vera, cioè io sto vedendo quella cosa, certo, e cioè è molto più naturale. Ho provato anche a scriverli, ma il voice over non veniva così naturale. Scrivo invece tutti gli script dei video, quindi scrivo tutti i video quando si tratta di ADV.
Okay,
quindi,
chiaro,
quando io ho a che fare con clienti.
Certo.
Però per i miei contenuti editoriali è più un tutto nella mia testa, organizzazione prima, ok, e poi braccio dopo. Cioè, non lo,
è un po' un,
si una, è capito, spero.
Sì, una miscela di tutto questo, però ben organizzata.
Esatto.
Io ho capito quello.
Esatto.
Qual è la parte più bella e più brutta del lavoro che fai?
Allora, faccio fatica a trovare delle parti brutte. Cioè, allora, vabbè, le parti belle sono che innanzitutto sono indipendente, nel senso che mi gestisco io il mio tempo, chiaro, come voglio, decido io cosa fare durante il giorno. Poi ovviamente io mi do dei paletti, perché sennò non fare niente. Però posso decidere io, cioè metti che ho già mal di testa, dico vabbè, quella roba la faccio alle due. Cioè è un lusso, secondo me.
Decisamente,
questa
sei
cosa
molto fortunata.
Quindi questo sicuramente è un pro. Poi ho la possibilità di viaggiare tantissimo, e questo è un altro grande pro, e non avrei mai immaginato di avere la possibilità di viaggiare così tanto. Io penso sempre alla me, boh, avevo tipo 13 anni, che è andata a Londra per la prima volta, e dicevo cavolo, vorrei proprio, cioè sarebbe un sogno per me fare un lavoro che mi fa viaggiare sempre. E adesso io, se ripenso a quella me 13 anni, mi viene quasi da piangere.
Ma
ci,
certo,
dico, cavolo,
ci sei riuscita.
Esatto. E altre parti belle, che incontro un sacco di persone molto stimolanti, a parte, vabbè, la parte patinata delle feste eccetera, che però non sono particolarmente festaiola, però
ti,
insomma,
capisco nemmeno io.
Una volta ogni tanto ci sta,
certo.
E insomma, ha tantissimi lati positivi come lati negativi. Mi verrebbe da dire l'unico, poi dipende come, cioè come se la vive
chiaramente
ognuno,
personale.
Innanzitutto è il fatto che non ci sono mai feste, cioè a me in particolare piace essere sempre presente sui social e anzi nei momenti di festa comandata tipo Natale, Capodanno eccetera, è il momento in cui tu devi essere di più sui social, quindi cioè perché spingi in quel momento, c'è gente a casa a fare niente dopo il pranzo di Natale, è ovvio che tu devi mettere tante storie quel giorno, almeno a me piace fare così, ma perché mi piace tanto il riscontro che ho con la community, cioè non lo vivo come un obbligo ma come un come mi piace condividere queste cose, quindi insomma c'è il fatto di non avere mai un giorno libero, poi io devo essere sempre reperibile giustamente ci sta, quindi è un po' un continuo non stacchi mai,
te tocca
tocca, però ne vale il 100% la pena, cioè non mi sto lamentando assolutamente,
no
però
per fortuna
sei sempre reperibile,
si percepisce il fatto che non si lamenta ed è contenta. Entriamo nel vivo del concetto di content creation.
Vai.
No? Come nasce un contenuto su TikTok? Cioè i diversi momenti, cosa fai quando capisci che l'idea iniziale magari non coincide col risultato finale? Succede?
Sì. Allora, diciamo che riesco sempre ad avere, come ti dicevo prima col film mentale che mi faccio prima, ad avere un prodotto molto simile a quello che mi aspettavo. Okay. Quindi non mi è mai successo di dire tipo arrivare a casa dopo aver girato qualcosa e dire cavolo, no, non mi piace per niente. Cioè trovo sempre un modo per, tramite montaggio, tramite voiceover, tramite scritte, tramite immagini che metto nel video, a creare un prodotto che a me piace.
Okay.
E se appunto magari, cioè è capitato che a volte andavo da alcune parti e il posto non era esattamente figo come me l'aspettavo, e allora lì secondo me viene fuori il rendilo bello.
Eh sì.
Ma non per prendere in giro, ma perché insomma alla fine non nessun posto è brutto dove vado, comunque mi impegno a trovare bei posti, però magari me l'avevano venduto troppo bene.
Esatto.
E quindi dico vabbè, lo vendo come è realmente, ma faccio un video figo
e mettiamo un bel pacchetto.
Esatto, ci facciamo un fiocco sopra.
Esatto.
Quindi insomma non mi è mai però capitato di avere un prodotto totalmente diverso da come me l'aspettassi, e meno male.
Beh, direi di sì.
E la nascita di un contenuto su TikTok, cioè la creazione di contenuto su TikTok avviene, come ti ho detto prima, quindi c'è prima pianificazione, poi andiamo a fare questo contenuto, andiamo e principalmente siamo sempre io e mio fratello.
Okay.
Che viene con me, mi accompagna, mi aiuta a fare le riprese, anche se a me piace essere molto indipendente.
Infatti quello volevo chiederti dopo, quindi sempre da sola? No, con tuo fratello.
Sì, cioè soprattutto quando viaggio, più per un fatto di anche sicurezza mia.
Non ci credo.
Vorrei non doverlo dire, però a me piacerebbe tanto viaggiare da sola, però a volte insomma quando vado in posti un po' particolari preferisco avere qualcuno.
Ma per esempio guarda, succede anche a me, nel senso io vorrei andare a Tokyo quest'estate, forse da solo è meglio di no, parlano poco inglese,
zero.
Non si capisce una mazza, tu ci sei stata? Ecco, magari tra poco ne parliamo, quindi capita anche a me di non voler viaggiare da solo.
Sì, sì.
Ricordi qual è stato il tuo primo TikTok?
Sai che ho guardato questa cosa esattamente tipo settimana scorsa e il primo TikTok è un TikTok doppiato in inglese, perché appunto seguivo questa ragazza Emilia e praticamente mimava questa scena dove c'era un impiegato del McDonald's che rispondeva male a una signora perché tipo non capiva cosa stava dicendo. Una cavolata,
sì, una stupidaggine.
Sì, fatto in cucina di casa mia vecchia. Io orrenda, raga, piena di brufoli.
Ma no, povera, eri giovane, lo sai ancora.
Sì, però brutta, cioè possiamo dirlo.
No, non fa niente.
No, ma poi proprio una luce orrenda. Poi ho imparato, ci vuole una bella luce per fare un video, per farlo fluire bene.
Esatto.
Quindi quello è il mio primo video.
Se guardate Spigola oltre ad ascoltare, vi rendete conto che siamo illuminati. Non è una luce naturale, chiaramente, esatto.
No.
E neanche divina. Ci mancherebbe altro.
No.
Parliamo di creatività.
Vai.
Perché il nostro podcast fa della creatività il suo filo conduttore. La domanda nasce spontanea, come avrebbe detto il maestro Lubrano. Come la alimenti ogni giorno, la tua?
Allora, io ho sempre avuto un'estrema facilità con quando si tratta di creatività, a me le cose vengono facili, sia da quando ero molto piccola, passare le mie giornate a disegnare, a fantasticare, stare nel mio mondo, quindi questo lavoro mi ha aiutato ancora di più a tirarla fuori e a mallearla come mi serve, mi rendo proprio conto, cioè per esempio quando mi viene chiesta per dei clienti, a parte per i miei video, però delle idee creative, che è un po' più difficile quando hai a che fare con un cliente.
Ah, no, siamo un'agenzia, il nostro gruccio più, no?
Esatto.
Il nostro proprio un cruccio devastante, il nostro.
Che devi trovare il modo per fare magari una DV in in un modo che abbia senso per te assolutamente, ma in un modo che abbia senso anche per il cliente, mi viene molto facile e mi diverte tantissimo trovare soluzioni, quindi non so esattamente come la alimento, ma so che la stimolo tanto, è come se le facessi fare esercizio ogni giorno, e io sento che da quando faccio questo lavoro che la devo stimolare ogni giorno, perché ogni giorno devo trovare qualcosa da fare, qualcosa da portare, come organizzare questa cosa, come facciamo questa cosa, io sento che è allenatissima. Okay. E se domani smettessi di fare questo lavoro si rigidirebbe un po', quindi io la alimento utilizzandola tutti i giorni, che non vuol dire che io ogni giorno mi metto a tavolino e dico ok, cosa penso oggi.
Chiaro.
Ma è proprio una cosa costante che mi viene richiesta dal mio lavoro, la costante creatività, farsi venire in mente sempre cose, cambiare cose all'ultimo momento, problem solving, quindi è un po' un in divenire, diciamo.
Certo, ma si capisce anche da come parli, la tua intelligenza è molto veloce, no? Magari sei dotata anche di una certa intelligenza emotiva, che credo, certo, che nella creatività, nel mondo creativo, sia fondamentale avere. Stare davanti all'obiettivo, no? Con la consapevolezza di rivolgersi a circa 1,5 milioni di persone non è semplice. Mm-hmm. Io lo so, lavorando in radio è la stessa cosa, solo che lì non c'è la faccia ma c'è la voce.
Certo.
E le persone sono molte di più, quindi mm-hmm. mi rendo conto che cosa vuol dire. Ma com'è evoluto il tuo approccio man mano che vedevi aumentare la fanbase? Cioè, quando è entrato in gioco il senso di responsabilità, se è entrato in gioco a un certo punto, se l'hai sentito?
Allora, io in realtà ce l'ho sempre avuto, questo è il fatto. Cioè, non ho mai detto ok, queste sono tante persone, adesso ho più paura.
Oddio.
No, cioè, zero. Un po' perché io sono discalculica e quindi non mi rendo veramente conto di quante persone siano tutte le persone che mi seguono. No, ma veramente, cioè,
ti credo.
Lo so esattamente, so quanto sono 1,600,000 più altri 200,000 da un'altra parte, però nella mia testa sono solo numeri, cioè
certo.
Un numero piccolo così, e forse è meglio così. E appunto la parte della consapevolezza e della responsabilità io ce l'ho sempre avuta dall'inizio, cioè ho sempre detto ok, tutto quello che metti sui social poi rimane, quindi vedi di fare una cosa fatta bene.
Corretto.
E quindi io ce l'ho sempre avuta, per me non è cambiato niente. Poi è ovvio, magari crescendo con i numeri ho iniziato a farmi un po' più di problemi del tipo ma di questo come ne parlo, ne parlo, non ne parlo, però l'ho sempre vissuta in modo molto
sereno,
totalmente sereno, esatto, perché mi ritrovo molto in quello che faccio e tutto quello che faccio risuona con me, quindi cioè, la mia fanbase lo sa e
esatto.
Lo percepisce, quindi mi viene molto naturale esprimermi con loro e fare certe scelte stilistiche, scelte di argomenti, eccetera, quindi la vivo in maniera totalmente serena e anzi sono felicissima.
Non ti pesa per niente.
No, okay.
Oggi provi ancora un po' quell'adrenalina quando pubblichi un contenuto?
Sì, soprattutto se dietro a quel contenuto c'è stato un grande sforzo, tipo, ma a volte prendo dei pali assurdi in faccia.
È normale, tutti i lavori succede.
Ci sta, perché io cerco di prevedere la realtà di certi contenuti e a volte ci sono dei periodi che ci prendo uno dopo l'altro e dico mi sono Dio, cioè ti senti proprio galvanizzato.
Certo.
E periodi in cui prendi un palo dopo l'altro e dici ma com'è possibile. Tipo uno dei pali più grandi che abbia mai preso nell'ultimo anno è quando sono andata in Francia in questa casa abbandonata che ho messo 7 ore ad andare, 7 ore a tornare in macchina, è stata proprio tosta. Poi quando eravamo là, guarda, non sai cosa è successo, non si riusciva ad entrare in casa, era un problema, cioè proprio quelle situazioni dove guarda, per fare quel video io ho dato sangue.
Ci credo.
E ho proprio detto giuro che se questo non va virale io mi incazzo. Posso dire mi incazzo?
Okay. Puoi dire quello che vuoi.
Io mi incazzo. E l'ho messo, avevo una pressione assurda e il video non ha performato come volevo. Quindi questo grande palo in faccia.
E ti sei incazzata?
Sì, adesso però ho imparato a non incazzarmi neanche più.
Brava.
Cioè io dico, a me interessa che il contenuto che metto piaccia a me e che dia un valore a quello che io sono sui social, al di là del numero che fa. Quindi adesso a me basta che il contenuto sia di valore, che piaccia a me, che faccia numeri, che non faccia numeri, non mi stressa più. E questa roba, cioè, mi fa stare da Dio. Non essere cringe mi aiuta molto anche mio fratello, che è più piccolo di me.
Quello cioè, funziona
tantissimo,
vedi?
Lui è, ma non è che ha 10 anni meno di me, ne ha 5, però diciamo che è un po' il mio insomma il mio controllore di contenuti, cioè prima di pubblicarli.
Esatto, è l'occhio sul presente.
Esattamente. Poi lui è molto come dire
ricettivo?
Sì, e cinico. Cioè mi dice "Marti, questa roba fa veramente schifo.
Ah, grazie.
Dico, come si chiama?
Matteo? Ah, Matteo, è vero, è vero, è vero. E dice, ma scusami, ma come fa schifo? Sì, fa schifo.
Lui è un analizzatore incredibile. Io vivo di sentimenti, lui vive di logica. Quindi proprio ci
Perfetti.
Completiamo. Esatto. E quindi è proprio il mio braccio destro praticamente adesso. E lui mi aiuta tanto con stare al passo con le nuove generazioni. Perché anch'io mi sento vecchia.
Ma no, ma scusami! Ma allora qua che dobbiamo fare? Ma per favore.
Ma va tutto così veloce che pure io mi sento indietro, quindi mi serve uno che ha 5 anni meno di me.
Figurati,
capito?
Tu che hai quasi 20 anni meno di me. Va bene, allora, mi sento male ogni volta che lo dico. Allora, tu sei tra i primi 4 content creator italiani ad essere stati messi sotto contratto
sì.
da TikTok. Era
sì.
il 2020. Uh-huh. Me la racconti com'è andata? Che emozione hai provato? Raccontamela, dai.
Allora, in quel periodo io, ragazzi, sapere che non capivo niente. Cioè, eravamo in piena quarantena.
Sì.
I miei numeri crescevano in una maniera che io non mi stavo accorgendo. Cioè, dicevo... Boh.
Ma che ma
no, letteralmente,
sì,
ma che cazzo?
Ma che cazzo sta succedendo?
Esatto.
Sì.
E poi è successa anche questa cosa che hanno scelto di mettermi tra i primi 4 che potevano appunto monetizzare con le visualizzazioni e anche quello mi ha aiutato, cioè mi ha spronata ancora di più perché c'erano anche delle aspettative nei confronti di loro, cioè dicevo cavolo, queste persone mi hanno messo, cioè mi hanno dato questa possibilità, voglio dare ancora di più, insomma.
Ne hai sentito il peso?
Peso no,
okay.
Era più un voglio ricambiare facendo ancora meglio, okay. Perché voi mi avete dato questa grande opportunità.
Questo è un approccio molto positivo
sì,
alla
sì,
cosa,
sì, sì,
perché
sì.
ci sono anche persone che non hanno questa capacità e magari si sentono sotto pressione.
Certo.
E quello è un problema. Anche tutta la parte della salute mentale, magari dopo una breve roba la voglio sapere anche
certo.
da parte tua.
Sì, sì.
Quindi niente, felicità e basta. Voglia
sì.
di fare, di mostrare
esatto.
e di ricambiare.
Sì, ma anche ti dico, ero così serena anche perché non capivo cosa stesse succedendo. Cioè, io in quel momento stavo ancora capendo che sarebbe diventato il mio lavoro, per tornare al discorso di prima. Quindi me la vivevo molto in maniera leggera. Adesso me la vivrei nello stesso modo, penso, perché io ho comunque un approccio molto positivo alle cose. E cerco di abbracciarle anziché ritirarmi e dire non
okay.
so, cioè, cerco di buttarmi. Però appunto a quell'epoca lì l'affrontavo con la leggerezza più leggera del mondo
sì.
perché non capivo cosa avevo in mano, capisci?
Cioè, stiamo parlando di 3 anni fa,
sì.
E sembra che stiamo parlando di 150
no,
anni
fa. Sono cambiate mille cose.
Mi sento male ancora. Allora, no, invece la roba importante, meglio affrontarla subito, secondo me.
Mm-hmm.
Come dicevo prima, ci sono persone che fanno il tuo stesso lavoro, ma secondo me non hanno la capacità che hai tu di viverla con questa leggerezza.
Mm-hmm.
Secondo me è una questione tanto di approccio.
Sì.
Tu riesci a farlo col sorriso sulle labbra? Immagino che ci siano stati momenti difficili.
Certo.
Ok. Come si affronta, almeno tu come affronti un momento difficile legato a magari situazioni di sensazioni, più che altro di ansia, di preoccupazione? Come riesci a contrastare questa cosa?
Ma tu
come
dici...
ti prendi cura della tua salute mentale all'interno del lavoro che fai?
Ma dici stress legato al lavoro?
Sì, 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 quello.
Allora, io c'è stato un periodo, sai, ti dicevo prima facevo un tipo di video, adesso ne faccio un altro.
Okay.
Tra questi due tipi di video c'è stato un momento di stallo e blocco mio.
Mm-mm.
Che mi è pesato molto, perché
okay.
io ho sempre voluto fare video, ho sempre fatto video perché mi divertiva e i video andavano bene perché le persone percepivano che io mi stavo divertendo.
Chiaro.
Nel momento in cui fare video lip sync non mi divertiva più, io ho detto cavolo, adesso cosa faccio? Non so che cosa fare e non mi diverte neanche più farlo, ma non voglio perdere questa cosa, non posso starmene con le mani in mano. Quindi io ho avuto un periodo anche abbastanza lungo in cui mi svegliavo proprio con l'ansia di queste cose, dicevo cavolo,
ansia da prestazione,
sì, cioè dicevo cavolo, adesso perdo questa cosa. Quindi non è che io la vivo totalmente rose e fiori, cioè anche mi faccio certe pare in certi momenti, che però sono le pare che a me personalmente danno la spinta per poi trovare la soluzione ed avere ancora più fame dopo, perché poi io mi sono detta mi devo dare una svegliata. La mia paura era anche quella di la mia community, come accoglierà questo nuovo video, i clienti come l'accoglieranno. E poi mi sono detta ma senti, tra il non fare e il fare una cosa diversa è meglio fare una cosa diversa. I primi video andranno male, chi se ne frega, però tu sei contenta, sei più serena, proviamoci.
Vaffanculo a tutti.
Esatto,
okay.
Quindi io ho proprio fatto così ed è andata benissimo.
Certo.
Quindi questo, cioè anche come ti dicevo prima, provare a buttarsi insomma comporta delle ansie, però spesso ne vale la pena.
È uno sfogo, come dicevo prima, sì. Niente, è quella roba lì.
Per crescita personale proprio, perché quel periodo lì in cui io sono stata tanto male mi è servito per darmi questa spinta,
questa carica, vedi? L'approccio alle cose. Allora, come si dice, no? La vita non è tanto, non sono tanto le cose che ti succedono, ma come tu le interpreti.
Sì, come reagisci, sì, sì.
Esatto. Allora, il tuo lavoro ti ha permesso però di prendere parte a diversi progetti.
Sì.
Il primo è stato con gli Uffizi nel 2020, dove hai realizzato un tour virtuale,
sì,
in live delle sale del museo. Poi sei stato ambassador del progetto Ti racconto l'Italia,
sì,
nel 2021, dove settimana in settimana hai scoperto e raccontato le bellezze delle regioni italiane. Poi, ultimo, ma non certo per importanza, anzi, Sanremo. Quest'anno ti abbiamo visto intervistare i cantanti Black Eyed Peas. Allora, cosa ti hanno lasciato queste esperienze in generale tutte, ma soprattutto come hai reagito quando ti hanno detto che saresti stata a Sanremo?
Allora, tutte queste opportunità me le ha sempre offerte TikTok. Infatti io dico sempre che sono proprio una famiglia meravigliosa per me. Io sono sempre super grata.
Okay.
Cioè, per farti capire, quando mi hanno proposto di fare questo tour degli Uffizi, ero proprio all'inizio e questi mi hanno detto: ok, tu andrai agli Uffizi, sappi che da sola dentro gli Uffizi col direttore c'è stata solo Madonna. Tu sei tipo l'altra persona insieme a Madonna che ha fatto tour da sola.
Raga, Madonna,
Quindi io andata con questa roba. Ah no, anzi, Madonna lo voleva fare ma non gliel'hanno fatto fare.
E tu sì.
E io sì, capito. Quindi avevo questa roba, fare queste cose grandiose,
sì,
non le avevo mai fatte. Mi sono proprio buttata e questa cosa qui mi ha dato un sacco di forza personale, perché io quando andavo a fare queste cose ero serenissima. Quindi,
certo,
ho conosciuto questo lato di me. Dicevo: cavolo, io quando faccio queste robe sono stra tranquilla, non mi prende nessuna ansia. Ovvio, riconosco la meravigliosità della cosa che sto facendo, ma
sei contenta e basta.
Sì, non mi faccio prendere da ansie e cose del genere. E ho scoperto questa nuova cosa di me, quindi mi è servita per scoprire questa nuova parte di me, che è appunto una risorsa. Tipo, io sui palchi non ho nessun problema, oppure a parlare, come vedi,
Madonna.
E l'ho scoperto appunto facendo queste cose. Quindi Uffizi è stato meraviglioso. Quando, per tornare alla domanda di Sanremo, allora dovete sapere che io sono una che le cose un po' se le va a prendere, cioè che rompe un po' le palle quando serve, no? E io sono, cioè, ho un bel rapporto con le ragazze che lavorano in TikTok, che tra l'altro saluto.
Salutiamo anche le ragazze
di
TikTok, tutti i ragazzi che lavorano lì.
E io ero andata già a Sanremo anche l'anno scorso. E io proprio mi sono detta, ho detto alle ragazze: raga, io anche l'anno prossimo ovviamente devo esserci, E tipo quando le beccavo dicevo: raga, quindi Sanremo?
Che si fa?
Esatto, cioè, ma proprio così. Quindi
sì,
loro
sì,
sapevano che c'era proprio questa mia voglia di andare a Sanremo, e quando mi hanno detto che sarei andata, tipo, io ho urlato, ho detto: no, giuro, ero troppo contenta.
Ci credo.
È stato proprio molto molto bello. Mi hanno fatto fare tantissime cose, appunto Black Eyed Peas.
Sì, hai intervistato un po' di persone.
Sì.
Quindi eri dalla mia parte.
Esatto.
In futuro ti vedi da questa parte qui?
Ma anche, sì, cioè, perché no? A me piace in generale parlare, sia fare domande che rispondere. Quindi, boh, sì, tutto ciò che ha a che fare con l'intrattenimento mi piace tanto.
Okay.
Sia dalla parte di chi deve intrattenere, che dalla parte, cioè, sia dalla tua che dalla mia parte, non so come dire.
Sì, 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 perfetto, perfetto, perfetto. Allora, oggi sempre più spesso, no, vediamo ragazzi e ragazze che vogliono intraprendere il percorso che hai fatto tu e che stai continuando a fare.
Sì.
Tu che hai iniziato ormai 7 anni fa, no? Giusto 7-8 anni fa?
Seriamente
sì.
2019.
Ok.
Fai i tuoi conti.
Va bene, chi ce la fa? Quanto sono? 4 anni.
No,
4 anni. Ce l'abbiamo fatta, grazie per il suggerimento. Voglio essere chiaro, non riesco a contare fino a 3. Quindi mi hanno suggerito. Che consigli daresti a un aspirante content creator?
La cosa più importante in questo momento è l'originalità.
Sì.
Cioè, proprio la prima cosa che mi viene da dire, perché cioè, tu ti distingui da tutte le persone, da tutta la concorrenza che c'è adesso sul mercato, se fai qualcosa che non è in competizione con nessun altro. Cioè, a meno che tu non sia proprio estremamente bravo a fare qualcosa e che quindi ti fai notare anche se c'è già qualcuno di grosso,
okay,
e allora lì, ok. Ma secondo me la prima cosa a cui pensare se vuoi approcciarti a questo mondo e lavorarci seriamente è: tu devi pensare a qualcosa a cui nessun altro ha ancora pensato, che è difficilissimo.
Madonna.
Cioè, quindi sì, questo è il consiglio che do: pensare ad una cosa nuova da portare, per iniziare ad approcciarti, vedere se ti piace veramente pubblicare contenuti, perché anche quello, c'è gente che scopre che non gli piace essere,
esatto,
sui social ed essere vista. Quindi prima magari fai delle prove, insomma, ispirandoti a contenuti di altre persone, vedi se ti piace la parte di montaggio, vedi se ti piace parlare alla telecamera, che non è facile per alcune persone. E poi se dici ok, questa roba mi piace, mi dà linfa, eccetera, pensa ad essere originale.
Ok, segnato tutto?
Questo bravi. È il mio consiglio.
Io non posso fare il content. No? Perché no? Sì, grazie. Mi volete troppo bene. Vista la tua passione per la recitazione, mm-hmm. Ok, vorresti entrare a far parte di quel mondo? Cioè, aspetta,
Vai, sì.
O vuoi magari che resti soltanto una passione? Hai mai fatto scuole di recitazione in passato? Vuoi fare l'attrice?
Allora, io ho fatto teatro per praticamente tutti i miei anni del liceo e mi piaceva tantissimo. Mi
siamo in
molto.
Due anche io. Davvero? Io fatto, tutta la vita ho fatto
bellissimo.
Teatro.
Bellissimo. E mi è sempre piaciuto tanto. Cioè, lì ho scoperto che non avevo problemi sul palco. E vedi, ho scoperto un'altra cosa di me buttandomi facendo una cosa del genere. Cioè, che poi in realtà era la recita di fine anno del mio liceo, però c'erano 600 persone, quindi
esatto.
comunque
devi salire su un palco e performare.
Esatto.
Poi è chiaro, dipende come la prendi. A quell'età io la prendevo in maniera super seria, mm-hmm. perché mi piaceva da morire salire sul palco e recitare,
sì.
No? Far finta di essere qualcun altro.
Sì, sì, sì. Quindi recitare mi è sempre piaciuto, anzi adesso mi manca che non lo faccio da tantissimo e vorrei riprendere. Mi piacerebbe anche provare a far parte del mondo della recitazione. Ora non lo vedo come un assoluto punto di arrivo.
Okay.
Perché io quello che percepisco è che questo lavoro mi apre talmente tante porte che adesso non me la sento di sceglierne solo una.
Corretto.
Quindi se dovesse esserci l'opportunità di fare un'esperienza anche nel mondo della recitazione, non mi tirerei indietro perché okay. mi piace.
Poi sei una che si butta, lo hai detto tante
poi
volte.
Una che si butta, esatto. Ovviamente prima, cioè se dovesse essere un progetto veramente importante, prima vorrei, cioè, prepararmi un attimo.
Chiaro.
Perché io non sono un'attrice e sento che ogni professione deve avere un certo tipo di training, quindi
giusto.
Non voglio arrivare lì impreparata, quindi probabilmente farei un po' di, insomma, di corsi prima o con un personal coach, non lo so, insomma, con le cose, perché voglio arrivare preparata.
È giusto.
E però lo farei, cioè, super volentieri, mi piacerebbe provare anche quello.
Ok, se invece dovesse presentarsi l'occasione di un progetto legato al mondo della TV,
mm-hmm.
è una cosa che hai mai preso in considerazione?
Ma anche per quello in realtà vale la stessa cosa. Ovviamente dipende dal progetto che mi viene proposto. Cioè se risuona con me, con la figura che ho costruito sui social e che sia in armonia con il mio personaggio.
Ok.
Certo, cioè non...
Non chiudi la porta.
No, esatto. A me basta che sia un bel progetto, lo dico.
E che
sempre.
Ti stimoli.
E che mi stimoli, ovviamente.
Okay.
Sì, okay. Sì, 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 sì.
Ci sono dei progetti che vorresti realizzare in futuro prossimo, a cui stai già lavorando?
Sì, però sono scaramantica.
Ah, no, e allora no. Guarda, io sono napoletano e quindi la scaramanzia è al primo posto. Non diciamo nulla e ti
però
diciamo...
ci sono.
In bocca al lupo.
Grazie.
Di viva.
Viva.
Perfetto. Perché sì, non si dice crepi.
Ok.
Sì. Me l'ha spiegato una volta Rocco Tanica. E se l'ha detto il maestro Rocco Tanica, è così. Prima di lasciarci, siamo mm-hmm. arrivati alla fine, vorrei giocare a Think Fast.
Sì.
Ok, ti va?
Sì, sì.
Ok, partiamo. Martina o Lavinia?
Martina.
Ok. Varese o Milano?
Milano.
Chi è il più simpatico della tua famiglia, pesca compresa?
Mio fratello.
Sì, sarà contento. meno male che non l'ha sentito. Qual è la cosa che nessuno si aspetta tu faccia e che invece fai?
Oddio. La cacca. Cioè, io tipo lo dico sempre, ma tu ti immagini Taylor Swift che fa la cacca, invece
sì,
la fa.
Ma la fanno tutti,
esatto.
Per fortuna. Instagram o TikTok?
TikTok.
Facciamo arrabbiare quelli che abbiamo soldato. Film o serie TV?
Film.
Ok. Dato che viaggi molto, mm-hmm. treno o aereo?
Aereo.
Città preferita?
Parigi.
Sì.
Certo.
Tre cose che ti piacciono totalmente random.
Allora, i fagioli.
Buoni.
Le scarpe, ne ho tantissime.
Ma siamo in due. Quante ne hai?
Dovrei contarle.
Secondo te?
Ma almeno 50.
Ti batto. Andiamo avanti.
E la terza cosa è la pioggia.
Ah, nice. E tre cose invece che non ti piacciono. Anche qui totalmente random.
Allora, mi è venuto in mente un nome che non dirò.
Ok, c'è una persona. Ok, non ci piace. Uno l'abbiamo segnato.
Ok. Poi non mi piace la noce moscata.
Davvero?
Sì, mi fa schifo.
Il purè lo mangi?
Sì, ovviamente senza noce.
Ah, scusa.
Chiaro. No, no.
Oh, se cucinate per Martina il purè senza noce moscata.
È una di quelle cose che quando io penso alla noce moscata mi parte un...
Ok, va bene.
E poi quando si spezzano i capelli, io proprio, cioè, se, tipo, penso a prendere questo capello e spezzarlo, mi spezzo io.
Ok, va bene. Spuntino di mezzanotte, l'ultima. Dolce o salato?
Salato.
Salato, va bene. Ok, grazie mille Martina.
Grazie a voi
di aver partecipato, è stato molto divertente. Grazie ancora, in bocca al lupo per tutto.
Grazie.
Quindi
viva.
Brava signori, noi abbiamo finito, alla prossima.
Ciao.
Spigola è una produzione di Collateral Podcast presentato da Andrea Tuzio. Si ringraziano Giulia Guido per il coordinamento editoriale e di produzione, Andrea Gianni per le riprese e il montaggio, Paola Mangiarotti per la visual identity, Giulia Tofi, Andrea Tuzio e Giulia Guido per i testi, Cristiano Di Capo per il coordinamento tecnico, Andres Juan Suarez per le fotografie, Giordana Bonanno e Violetta Schautz per la parte social, Parasite per il set design. Seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi.